era venuto da notare in continuità con la Pentecoste di ieri, il Vangelo che abbiamo ascoltato ieri, che l'annuncio di Pietro che percorre 8 versetti, dal 36 al 43, è come incorniciato dalle parole che abbiamo ascoltato ieri, cioè la pace all'inizio, versetto 36, e il perdono dei peccati al versetto 43.
A me tutto il brano di oggi richiamava la preghiera del lume celeste e questo, insomma, mi sembrava vero anche nei primi versetti, dove il timore e la pratica della giustizia mi sembra appunto che vengano da lui e quindi che ci fosse presente anche in questi primi versetti questo spirito che previene il dono e anche insomma dove al versetto 37 dove viene detto voi sapete e così appunto mi sembrava che questo sapere prevenisse le parole di Pietro, insomma, e quindi le parole di Pietro trovassero una conferma in un dono che era già anticipato. E questo mi sembra ancora evidente, mi sembrava evidente negli ultimi versetti, dove l'effusione dello Spirito appunto previene il dono del battesimo. E poi mi sembrava molto bello il fatto che questa nuova Pentecoste venisse dall'ascolto della parola e quindi che ci fosse così appunto nell'ascolto della parola questa effusione dello Spirito e quindi come se questa così la celebrazione che abbiamo fatto ieri in modo sottolineato della festa in realtà fosse per noi un dono quotidiano tutte le volte che appunto ci accostiamo alla parola e l'ascoltiamo.
Dal punto di vista di Cornelio e dei suoi familiari, di tutta la gente che ascoltava, già nel discorso di Pietro ci sono delle affermazioni che possono pensare riferite a loro o comunque delle aperture che li coinvolgano, che li tocchino da vicino. Appunto, per esempio, il versetto 35: Dio accoglie chi lo teme e pratica la giustizia a qualunque nazione appartenga. E poi, riguardo a Gesù Cristo, questo è il Signore di tutti, perché comunque ci sono delle sottolineature di specificità per il popolo di Israele. Comunque già questi elementi penso li facciano sentire partecipi e forse il versetto decisivo è il versetto 43. A lui tutti i profeti danno questa testimonianza: chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati. Quindi penso che è lì forse dove Cornelio e i suoi aprono il loro cuore alla fede, perché da quel momento potevano essere stati uomini timorati di Dio, che praticavano la giustizia, facevano le elemosine, però credendo in Gesù Cristo, Signore di tutti, ecco che ricevono il dono dello Spirito Santo, che cade in modo improvviso, anche sorprendendo Pietro e gli altri. E poi l'altra cosa che mi piaceva molto era questo chi può impedire, che dice Pietro, no? Il percorso del Dio appunto con questo dono sembra del tutto anticipare ogni percorso, ogni itinerario che forse Pietro aveva in mente, o forse qui non ce l'aveva neanche in mente, tanto era nuova la situazione. E anche il fatto che poi alla fine lo pregano di fermarsi alcuni giorni, poteva essere finita lì, un bel dono dello Spirito Santo, invece continuano a godere della compagnia reciproca, penso anche per Pietro sia stato importante fermarsi a Cesarea da Cornelio e continuare a condividere la salvezza ricevuta.
Volevo dire una piccola cosa sul versetto 46. I fedeli circoncisi che erano venuti con Pietro si stupirono che anche sui pagani si fosse effuso il dono dello Spirito Santo, perché mi sono un po' chiesto rispetto a questo stupore se fosse uno stupore di meraviglia o forse anche di disappunto, o magari di disappunto, non lo so, però di fatto c'è in queste parole il senso del dono che è sempre più avanti di noi, nel senso che il Signore gli piace insomma scoprire strade nuove, quindi è creativo, ci precede appunto, e quindi anche in questo caso fa quello che vuole, fa quello che è giusto per le persone, ed appunto non si fa imprigionare nel già visto, nel già vissuto, si inventa delle cose nuove per raggiungere il cuore delle persone.
Sono colpita dal versetto 34-35, pensando a quello che si diceva sabato, sul fatto della maturazione di Pietro, che non sapeva che cosa avrebbe detto, però aveva, ecco, dalla visione che aveva avuto, aveva capito che Dio, cioè non si deve chiamare impuro ogni uomo. Oggi, ecco, mi sembra che con questo versetto si rende conto che Dio non fa preferenza di persone, ma accoglie chi pratica la giustizia e chi lo teme. Ecco, mi sembra che con questo lui abbia proprio centrato il progetto di Dio.
Mi sembra un discorso completamente diverso quello che Pietro oggi rivolge ai suoi uditori se lo si confronta con tutti i discorsi che abbiamo ascoltato precedentemente. Si vede che l'uditorio che condiziona interamente il discorso di Pietro, che non cita mai l'Antico Testamento, parla di Gesù nei versetti da 36 a 38, ma per esempio parla moltissimo di sé e degli apostoli, nei versetti da 39 a 42. Parla molto genericamente, una volta sola, dei profeti, al versetto 44, e soprattutto balza agli occhi nel versetto 39 quel riferimento ai giudei che hanno ucciso Gesù Cristo appendendolo al legno, mentre di solito Pietro diceva ai suoi interlocutori: voi lo avete ucciso e Dio lo ha risuscitato dai morti. Siccome qui invece parla a pagani, non dice loro: voi l'avete ucciso, ma parlando dei giudei dice che sono stati loro ad ucciderlo. Dunque un discorso che nella forma e nel contenuto è molto diverso dai precedenti, con dei contenuti che avvicinano questo modo di approccio di Pietro a quello che vedremo essere di Paolo quando si rivolge ai pagani, e soprattutto nel grande discorso all'Areopago. Ecco, in questo contesto la parola che a me personalmente ha sorpreso di più è quella del versetto 42, dove, dopo aver insistito così tanto sul fatto che gli apostoli sono gli unici testimoni di Gesù Cristo, dice di lui: questi è colui che è stato costituito da Dio giudice dei vivi e dei morti. Se si fa un controllo nel Nuovo Testamento si scopre una cosa straordinaria, cioè che questo è l'unico passo del Nuovo Testamento in cui esplicitamente venga affermato che Gesù Cristo è giudice. Mai Gesù si presenta come il giudice nei Vangeli, mai gli evangelisti dicono di lui che è il giudice, mai negli Atti degli Apostoli Luca parla di Gesù Cristo come giudice, molto raramente nel suo epistolario Paolo fa dei riferimenti al fatto che Dio è giudice praticamente una volta sola, ma parlando di Dio. Seconda Timoteo 4:8, la corona di giustizia che il Signore giusto giudice mi darà in quel giorno. E dunque qui Pietro si inventa, per così dire, si inventa una definizione di Gesù Cristo affatto nuova e inedita. Anche perché è associata al versetto 43 a una modalità dell'esercizio del giudizio che non corrisponde assolutamente all'idea che noi abbiamo del giudizio, perché il giudizio consiste nel fatto che se uno crede in Gesù Cristo riceve la remissione dei peccati. Dunque è il giudice, ma accoglie chi crede in lui perdonandogli i peccati. E questo effettivamente anche a me riportava al Vangelo di ieri, alla bellezza dell'incontro con il risorto, che non ci accusa, non ci condanna, ma se crediamo in lui ci libera da ogni dominio del male.